non si vince finché non iniziamo a parlare di corpi, relazioni e consenso con persone esperte. L'educazione sesso-affettiva dovrebbe essere un diritto accessibile anche in Italia. Quindi diciamolo insieme.
Facciamolo in classe!
Avete appena ascoltato uno spezzone del video realizzato da Save the Children insieme ad Aurora Ramazzotti. La content creator ha presentato un quiz sull'educazione sesso-affettiva in cui millennials, Gen Z e Gen Alpha mettono alla prova la loro conoscenza sul tema. Con la campagna Facciamolo in classe, Save the Children chiede una legge che inserisca l'educazione all'affettività e alla sessualità nei percorsi scolastici.
Qualcuno li ha chiamati bamboccioni, qualcun altro ciusi. Sono le ragazze e i ragazzi a cui diamo voce per cancellare i pregiudizi e conoscere la loro visione del mondo. Chi vi parla è Pierluigi Lantieri e questo è Sfaticati, la risposta dei giovani.
Sfaticati, la risposta dei giovani. Un podcast del giornale Radio Sociale.
Ci sarebbero mille modi per introdurre un podcast sull'adolescenza e sulle difficoltà che si incontrano in questa fase della vita. È il periodo del precario equilibrio tra chi siamo e chi vorremmo essere, tra quello che proviamo e quello che riusciamo a dire. Per questo associo all'adolescenza un'opera iconica del romanticismo tedesco, che ritrae un giovane viaggiatore che osserva l'orizzonte incerto, immerso nella foschia, proprio come un adolescente che si affaccia al futuro con un misto di paura e meraviglia. È il viandante sul mare di nebbia di Caspar David Friedrich, un quadro dove il mondo sembra enorme e i sentimenti ancora più grandi. Le ragazze e i ragazzi navigano in questo mare di emozioni, tra amicizie che sembrano indistruttibili e amori che bruciano in fretta. Delle complessità e delle sfide che riserva l'adolescenza abbiamo parlato con Nadia Frenda, autrice del libro La luna parla solo alla notte. Di che cosa narra? Perché questo titolo?
La scelta di questo titolo è stata molto molto complicata, perché io non sono una persona che decide facilmente tutto, quindi nasce dal fatto che in realtà io scrivo solo di notte, quindi la mia insonnia ha portato qui il mio libro a essere pubblicato oggi. In realtà la luna la vedo bene solo di notte, io sono ossessionata dalla luna, cioè mi piace ogni sua forma, colore, maniera di vederla, per cui a me stava proprio bene e anche nel racconto sta bene, perché appunto così come la luna si riconosce bene solo la notte, anche i protagonisti fra di loro usano un linguaggio e una comprensione che solo quando parlano fra loro diventa così intimo rispetto a tutto il resto del mondo esterno. È una storia d'amore, ma che non è soltanto una storia d'amore, è una storia che va al di là della semplice conoscenza tra due persone che si amano, ma è anche il racconto di due adolescenti che riguardano anche le proprie vite rispetto a tutti i problemi che ci possono essere in questo periodo, quindi l'affrontare i temi per poi ritrovarsi solo fra loro, il desiderio e la voglia di aversi che non sempre però riesce a essere completo, il cercarsi continuamente, il ritrovarsi e il perdersi di nuovo con mille colpi di scena nel mezzo. Non è una storia limitata solo alle due persone che si ritrovano nel libro, ma secondo me chiunque legge il libro potrà aver almeno una volta nella vita provato quello che loro provano quando incontri qualcuno, l'incertezza nel capire che la persona che ami è quella che vuoi, nel decidere di fare il primo passo. E a me piace molto entrare nella testa delle persone che racconto, perché appunto riguarda molto non solo loro, ma secondo me riguarda tutti noi, nel trovare il coraggio di scrivere, parlare con qualcuno che ti piace, non sapere mai il modo giusto per farlo. È molto bello quello che c'è dietro la storia dei miei personaggi, perché appunto riflette la verità.
Il romanzo apre dunque a riflessioni profonde sulle relazioni tra ragazze e ragazzi al tempo presente, su come vivere il rapporto con l'altro, sulla piaga della violenza. I casi di cronaca spesso raccontano di giovani o giovanissime donne vittime di violenza. Secondo una ricerca condotta dall'associazione Differenza Donna, il 30% dei giovani crede che la gelosia sia una dimostrazione d'amore. Questa percentuale sale al 45% tra i ragazzi tra i 14 e i 15 anni. Inoltre, il 16% minimizza il controllo sull'abbigliamento. Il 61% ha subito controlli sulle uscite, con il 18% che sostiene di subirlo sempre. Questo il commento di Nadia Frenda.
Secondo me, quando si è in una relazione è bene fare le cose in due, perché solo in due si fanno le cose bene. Per far andare male le cose basta uno. E la cosa principale, secondo me, è il parlarne sempre con persone anche esterne alla relazione. Farsi aiutare se si pensa che effettivamente il prendere controllo della vita, dei movimenti, dell'abbigliamento ha un po' portato poi al malessere della coppia in generale. Quindi secondo me il parlare di questa situazione, confrontarsi con gli amici, con le persone più grandi, chiedere supporto, può essere utile per vivere meglio. Secondo me, se se ne parla, si riesce a stare bene con se stessi ancora prima di stare bene con l'altra persona. Quindi sì, parlarne secondo me è la chiave di ogni malinteso.
Nella lotta contro la violenza sulle donne e più in generale a favore di un rapporto virtuoso tra ragazze e ragazzi, donne e uomini, un ruolo decisivo è giocato dal sistema scolastico. Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara aveva parlato dell'intenzione di introdurre l'insegnamento dell'educazione sentimentale e sessuale nelle scuole. Il progetto, dal titolo Educare alla relazione, non è mai arrivato tra i banchi, nonostante il dibattito intorno a questa misura sia sempre stato acceso. Perché sarebbe importante educare i giovani, sin da bambini, sui temi della gelosia e del rapporto con l'altro? Ne abbiamo parlato con Fabiola Vullo, psicologa clinica dello sviluppo.
La scuola primaria rappresenta un'opportunità preziosa per prevenire comportamenti disfunzionali, poiché in questa fase evolutiva i bambini sono maggiormente ricettivi, hanno maggiore plasticità e sono predisposti all'apprendimento, tra cui l'apprendimento socioemotivo. Pertanto in questo periodo abbiamo l'opportunità di attuare interventi di prevenzione, al contrario nelle successive fasi evolutive, ad esempio lavorando con preadolescenti o adolescenti, potremmo trovarci a dover correggere schemi o atteggiamenti già consolidati. Mettere in atto degli interventi di prevenzione nelle scuole penso sia un buon punto di partenza. Le scuole sono sicuramente un luogo strategico per tali attività, ma per realizzare un intervento di prevenzione efficace è innanzitutto importante superare il modello da deficit di informazione, secondo cui si pensa che l'aumento di conoscenze porti automaticamente a un cambiamento negli atteggiamenti, ovvero l'idea che basti informare i bambini per indurli a cambiare i propri comportamenti. È invece fondamentale integrare la trasmissione di conoscenza con lo sviluppo di competenze pratiche. E durante questi interventi i bambini diventano protagonisti attivi e non più ascoltatori passivi. Penso che i punti verso cui dovrebbero tendere tali interventi includono innanzitutto l'aiutare i bambini nel riconoscere e nominare le emozioni, attraverso ovviamente strumenti adeguati all'età. È altrettanto importante normalizzare la gelosia, spiegando che è un'emozione comune, che tutti noi la proviamo, e che non è sbagliata di per sé, ma ciò che conta è imparare a gestirla in modo costruttivo, quindi senza fare del male a noi stessi e agli altri. Per tale ragione è importante insegnare buone strategie di gestione delle emozioni, quindi fornire ai bambini modi positivi per affrontare la gelosia, come ad esempio esprimere i propri sentimenti in maniera efficace e adeguata anziché ricorrere a comportamenti aggressivi. Infine, altrettanto importante, educare i bambini nelle relazioni sane, evidenziando le caratteristiche di una relazione positiva, come il rispetto, la comunicazione o la fiducia, e l'importanza di stabilire dei confini personali. Penso che per mettere in atto tali interventi, che hanno come obiettivo la promozione dello sviluppo, ma uno sviluppo inteso come cambiamento che porta a una maggiore complessità, coerenza e stabilità sia dell'individuo che delle sue interazioni con il contesto. Per far ciò è necessario che a metterli in atto sia un'equipe strutturata non solo da insegnanti ma anche da specialisti del settore come gli psicologi. Inoltre, affinché le competenze apprese a scuola vengano rinforzate, è importante coinvolgere i genitori. I bambini imparano molto dai propri genitori. Le figure genitoriali sono le prime relazioni sociali che ha come modello e che struttura il bambino. Quindi il supporto della famiglia è essenziale. È solo con un approccio integrato che coinvolga tutti i soggetti significativi della vita del bambino possiamo garantire uno sviluppo delle competenze emotive e sociali che siano solide e durature e quindi diventino parte dell'identità e del benessere del bambino. Io penso che investire in questi interventi, anche se inizialmente può sembrare dispendioso e impegnativo, significa seminare per un futuro in cui le nuove generazioni possano affrontare la vita con maggiore consapevolezza, e spero che questo conduca a una crescita collettiva della nostra società.
Sfaticati torna tra 2 settimane con altre voci dal mondo degli under 30. Segui tutte le notizie, gli approfondimenti, i podcast sul sito www.giornaleradiosociale.it e sui nostri social Facebook, X, Instagram e TikTok.